Mia moglie mi fa un piccolo regalo, un sassolino raccolto in terra sarda, dicendomi che quella pietra sarà il motivo per raggiungere i miei obiettivi.
Mi ha dato questo sassolino, mi fa questo qua, tienilo in parte che verrà buono, mettilo da parte che deve essere concluso qualcosa.
Storie di sassolini da riportare e di case da comprare in una puntata che si intitola Ritorno sui luoghi che ci appartengono.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Possono essere moltissimi luoghi che ci appartengono e spesso possono essere anche dei luoghi che nemmeno noi ci aspettiamo ci appartengono, magari un posto di vacanza in cui siamo stati una sola volta, ma che è un posto in cui torniamo con il cuore, con la testa, magari invece sono le nostre case, quelle più facili, no? La casa dell'infanzia, ad esempio. In questi anni abbiamo spesso raccontato storie di case, perché? Perché sono luoghi pregni, sono pregni di significato, di sostanza per chi le ha vissute. La puntata di oggi si intitola Ritorno sui luoghi che ci appartengono e raccontiamo la storia di una casa, certo, nella seconda parte, la storia di una casa che non era la casa d'infanzia della protagonista, ma era la casa in cui sua madre faceva da governante, e lei andava con la madre spesso, era una bambina e spesso andava in questa casa bellissima che la faceva impazzire, era proprio una casa antica, molto bella, e lei alla fine riuscirà a fare qualcosa per renderla propria quella casa. Ma la prima storia non parla di case, parla di biciclette, parla di cadute, parla di luoghi meravigliosi come la terra sarda e parla di un sassolino che, se vogliamo, a modo suo, va riportato a casa. La puntata si intitola Ritorno sui luoghi che ci appartengono. Benvenuti. Eccomi qua a condividere quello che io definisco la mia chiusura del cerchio. Chi vi scrive è un ragazzo che allora aveva circa 30 anni e una passione per la bicicletta, con tanta voglia di pedalare e provare nuove sensazioni. Dopo aver partecipato in gioventù a centinaia di gare, sempre in mountain bike, la voglia di aggiungere qualcosa di nuovo alle mie esperienze era sempre più alta. Il destino, il fato o quello che volete voi ha fatto in modo che io abbia incontrato Maurizio, che mi ha fatto conoscere una nuova disciplina su due ruote. Erano i primi tempi di quello che oggi è diventato l'amato e seguito bikepacking in mountain bike. In parole povere, si parte in bici con carichi e borse e si viaggia in autonomia. Si dorme e ci si rifocilla dove capita e se non si trova da mangiare ci si porta con sé alcune provviste. Ad oggi ci sono dei veri e propri professionisti di questo modo di pedalare. Gente che non si ferma mai e ha una capacità di adattamento enorme agli imprevisti. Io non sono un professionista, ero solo un ragazzo con la bici come mezzo preferito e con la voglia di scoprire nuovi modi di pedalare. In questo contesto la bici diventa il tuo vero e proprio cavallo. Bisogna trattarla come se fosse viva e poi avere allenamento, muscoli e testa. La bici guasta è uguale a dire hai perso. Vincere o perdere in queste avventure non ha molto senso. Perdere significa non raggiungere l'obiettivo fissato, fare esperienza e aggiungere nuovi obiettivi futuri. Il mio obiettivo si chiamava Naturide in Trentino. È il 2010, l'allenamento è intenso, forse troppo, e mi causa una caduta e la frattura del quinto metacarpo con conseguente intervento chirurgico e il fallimento dell'obiettivo, almeno in quel frangente. 5 mesi dopo si ripresenta la possibilità di partecipare ad un nuovo bikepacking, ma in Sardegna. Si parte con camper famiglia e il mio grande brother, cioè mio fratello maggiore, Luca, anche lui drogato di bici, per viaggiare nell'entroterra sardo, navigando con il vecchio roadbook, un quaderno che ti guida con dei disegni ad ogni incrocio, altro che il GPS. L'entroterra della Sardegna è selvaggio e avventuroso. Abituati come eravamo al Trentino ai suoi sentieri di montagna ben segnalati, dove orientarsi è semplice. In Sardegna no, non c'è nulla. Allora neppure il telefono prende, isolati nel vero e proprio senso della parola, affascinante, duro ed emozionante. Circa 500 chilometri con circa 10.000 metri di dislivello nel sud sardo. Si parte al mattino, siamo circa 30 partecipanti e il primo giorno passa sotto la pioggia. La bici sta bene, io non tanto. Il Big Brother invece è alla grande. Dopo circa 120 km e non so quanti metri di dislivello, quasi arrivati al terzo checkpoint, alle 2 del mattino circa, io mi spengo letteralmente durante una discesa, come spegnere la luce di casa. Cado, perdo i sensi e batto la testa.
Del momento in sé io non ricordo nulla, della caduta in sé io non la ricordo, l'ho proprio battendo la testa così, l'ho proprio rimossa. Io mi ricordo un attimo prima, all'inizio di questa discesa, su una strada sterrata, che c'era un cielo splendido, mi ricordo che ci siamo fermati e a mio fratello ho detto: Luca, sono un po' stanco, no? Ho sentito che ero stanco, e lui mi fa: ah, ci fermiamo qua, non è un problema. No, gli ho detto: dai, che siamo vicini al checkpoint, che c'era un pasto caldo, sapevamo che c'era un pasto caldo, un minestrone o qualcosa del genere, arriviamo al checkpoint che sono stanco e dopo riposiamo là.
Vengo recuperato dal soccorso alpino dopo mille peripezie gestite chiaramente da mio fratello che era con me. Mi risveglio in ospedale a Lanusei, confuso e disorientato, senza telefono e punti di riferimento. Chiedo un telefono per comunicare con qualcuno, l'unico numero che mi viene in mente è il numero di casa dei miei genitori, il numero di mia moglie e di Luca non me lo ricordo. Chiamo la mamma, mi risponde e da buona mamma appena mi sente dice: cosa è successo? Non sapeva nulla, ma aveva già capito tutto. Io, confuso e disorientato, non ricordo cosa le ho spiegato. So che l'ho lasciata con un patema d'animo enorme. Non so come, ma nel pomeriggio inoltrato mi raggiunge mia moglie e guidando un camper di 7 metri con nostra figlia di circa 3 anni a bordo. Passo 3 o 4 giorni in ospedale e poi si riparte per casa, tutto ammaccato, con il boccone non digerito del mio obiettivo non raggiunto. Up late, you feel your heart begin to work, and now you're all dressed up, of course, and hailing cabs out of your door. On 14th Street, I feel my head between my knees, an orange swimming through the cheese, an orange swimming through the cheese. Where could I go? What could I do? Put in this state, my lips and eyes give me away, and now there's nothing I can say. No, I'm pulled away. I see another. Myself, it's found true love and happiness to sit and smoke down the chair for two boys, one to kiss your neck and one to bring you back. Just get you out of bed when you're so falling out before. For knocking at my door, your head against the floor. Come succede spesso, ci si rende conto, a mente riposata e fredda, che anche in questa occasione si è fatta un'esperienza e il nostro bagaglio è cresciuto a spese mie e di tutta la famiglia. Era chiaro, non ero pronto per tutto quello. Non serve solo l'allenamento fisico, serve la motivazione, quella grande, e non solo avere voglia di fare qualche cosa di differente. La mia grande compagna di vita, qualche giorno dopo essere rientrati nel mio Trentino, mi fa un piccolo regalo, un piccolo sassolino raccolto in terra sarda, dicendomi che quella piccola pietra è e sarà il motivo vero per raggiungere i miei obiettivi. All'inizio non colgo il vero senso di questa storia, ma il tempo mi chiarisce le idee e una sera a cena con mio fratello arriva la richiesta da lui: si torna in Sardegna? E io rispondo: però si parte da casa stavolta. Detto fatto, si comincia ad organizzare la logistica e gli allenamenti e dopo 9 anni dall'incidente si parte da casa in Trentino per raggiungere Capoterra in Sardegna. Circa 900 km e 16.000 metri di dislivello, seguendo ciclabili e strade secondarie fino a Livorno su un percorso disegnato da me. E poi il grande percorso del Naturride Sardegna da nord a sud, passando attraverso i monti di Alà, attraversando il mitico Supramonte, il Gennargentu con la cima più alta, Punta la Marmora, la Perda Liana e giù fino a Capoterra, su questo percorso disegnato da Maurizio, il mio grande ispiratore. Questa volta abbiamo con noi dei GPS e dei localizzatori GPS indispensabili. Si parte alle 5 del mattino da Arco, provincia di Trento, carichi come dei muli. Bici, gambe, testa e motivazioni come non mai. E con il mio sassolino in tasca si scende verso la pianura padana e in un giorno, e dopo alcuni imprevisti, siamo all'imbarco al porto di Livorno. Si attraversa il mare la notte, si riposa il più possibile perché dal giorno successivo si inizia a ballare di brutto. Fino ad ora abbiamo solo giocato a carte. Olbia, 6:30 del mattino. Colazione al primo bar disponibile e si parte. Usciti dalla città si incomincia già a salire. Piove, la nebbia ci circonda, è talmente fitta che la ruota anteriore si vede a malapena. Ci si accorge di attraversare un campo eolico solo per il rumore delle pale che girano. Sembra di essere accerchiati da aerei che virano vicino a noi. Le pedalate continuano, si sta bene, si dorme dove ci capita, all'ombra di una cabina elettrica, oppure a 1000 metri in un pascolo, fra due alberi in un incrocio di due sentieri. Si incontrano pastori dispersi nel nulla, curiosi di chiederci cosa stiamo facendo. Noi rispondiamo sempre: andiamo a Cagliari, sapendo di essere in montagna e sulla strada più strana e lunga per Cagliari. Le facce indimenticabili di questi pastori, le parole incomprensibili che ci lasciavano. Attraversiamo il mitico e difficile Supramonte. Emozionati, superiamo, con un tramonto meraviglioso e un vento a 100 km all'ora, Punta la Marmora. Tutto in Genna Argentu, decine di imprevisti e vicende di cui potrei scrivere molte pagine ci portano con forza ed entusiasmo verso il nostro obiettivo. Al terzo giorno di sera raggiungiamo il paese di Ulassai. È l'ora di cena. Mangiamo due pizze a testa, caffè e dolce e ricarichiamo tutte le batterie, dai GPS al telefono power bank e luci, e decidiamo di dormire qualche ora in un parco giochi per bambini e partire verso mezzanotte. Si parte sazi, carichi e con destinazione Perdas de Fogu per fare colazione. Le pedalate si susseguono scandite e decise nelle montagne sarde, illuminati dalle nostre luci, tranquilli e sereni, seguendo la traccia sui nostri GPS. Ci si ferma, sono circa le 3 del mattino, la luna ci illumina, il mio big brother si gira, si rigira e mi dice: qui è dove ci siamo fermati 9 anni fa, prima che tu cadessi. Ne sono certo, sono sicurissimo. Io, se vuoi, ti porto sullo stesso metro quadrato dove sei caduto.
Siamo arrivati di notte, in piena notte, una notte stellata bellissima. Ci siamo fermati in quel punto dove io gli ho detto: Luca, sono stanco, 9 anni prima. Ci siamo fermati per caso lì e lui si è girato proprio intorno, guardandosi intorno, e la conformazione delle montagne che avevamo intorno, e così ha detto: ma guarda che qua è dove sei caduto. E io ho detto: ma dai Luca, è le 2 di mattina, è tutto il giorno che siamo, è 5 giorni siamo in bici, è notte, dai, ti capisci, in tutta la Sardegna. No, mi ha detto, è qui.
Io incredulo gli dico che si sbaglia, è impossibile, ribadisco. Ricordo che prima di cadere avevamo attraversato il paese di Tertenia e un campo eolico. Tiro fuori il telefono e verifico sulle mappe dove siamo. Caspita, le luci in basso che vediamo sono proprio Tertenia, e appena sotto di noi c'è un campo eolico. Il Big Brother non sbaglia. Lo guardo e dico: andiamo. E in quel momento mi vengono in mente le parole della mia compagna: il sassolino tornerà al suo posto. Ci fermiamo su una strada sterrata in discesa. Mio fratello mi guarda e dice: qui, non sbaglio, sono più preciso del GPS. Appoggio la bici, prendo il sassolino e mi siedo a terra. Lo poso e ringrazio, nella mia maniera più profonda, la fortuna che ho e che ho avuto. E in quel momento capisco, come non mai, che l'obiettivo era raggiunto. Chiudere il cerchio, crescere sempre. Ripartiamo, arriviamo al mattino a Perdas de Fogu e in un bar mangiamo tutte le brioche che ha a disposizione. Dopo molteplici altri eventi e 5 giorni di bici e 450 km, 13.000 metri di dislivello, arriviamo a Capoterra dall'amico Maurizio, che ci accoglie con il suo grande entusiasmo. Dopo tutti questi anni mi viene da chiedermi: fortuna o sfortuna? Cadere e perdere i sensi nel mezzo della Sardegna. Forse la più grande esperienza che in questo caso la bici e le sue peripezie porta è riuscire a trarre insegnamento e crescita anche quando si ha sempre il vento contro. Sono i Tazenda, pensa che meraviglia poter avere la possibilità di mandare un brano dei Tazenda. Saremo sempre grati a Luca Michele ovviamente, ma anche a Nicola per averci dato questa possibilità, perché anche se lui è trentino, questa storia ci parla moltissimo di quella terra. Pronto, ciao Nicola, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te Matteo.
Che senti un po' tua, no? La Sardegna in qualche modo.
sì, mi fa un po' sorridere adesso questo, però... Non sono sardo, ma ho vissuto un pochettino di Sardegna anch'io, alla mia maniera.
Ti sei tenuto un pezzo di Sardegna in tasca fino a che non l'hai restituita, insomma, no? Quel sassolino.
Sì. è arrivato il momento giusto, l'attimo giusto, il momento giusto per riconsegnarlo al suo posto.
Nicola, facciamo un po' di spiega veloce. Quelle di cui parli, cioè quelle che hai fatto in quegli anni, quelle che racconti, sono delle gare di bicicletta o sono dei percorsi che uno va e si fa quando vuole?
Ecco, non, sì, si fa quando vuole. Dire gara non è la parola esatta, è... possiamo dire una manifestazione, un condivisione di un percorso che si fa seguendo delle regole che sono pochissime, cioè devi arrangiarti in tutto e seguendo il percorso, partenza e arrivo, non c'è né vittoria, okay. Per cui chi arriva bene, chi non arriva purtroppo non è arrivato, ci sarà un'altra volta.
Però intendo dire, c'è una data di partenza, cioè non è che io a marzo o a dicembre decido.
Sì, sì. Sì, tu puoi farlo in qualsiasi momento, no, certo. Quando ti ritieni pronto.
Ah, ok. Ok, ma e c'è qualcuno che come dire, stabilisce la partenza?
Sì, certo, chi ha inventato questo percorso e ti rende disponibile un percorso su un navigatore per la bicicletta, per capirci, ti aspetta, diciamo, all'arrivo, vieni, dobbiamo praticamente metterci d'accordo, guarda, oggi parto, sono qua e arrivo. E lui praticamente poi controllerà alla fine il percorso che abbiamo fatto, giusto per onestà, per aver di seguire il percorso esatto e ben arrivati, è tutto qua.
Ma in questo Maurizio c'entra ovviamente?
Sì, è lui che ha disegnato il percorso, lui vive giù, è lui che ha disegnato il percorso e condivide il suo percorso perché tu possa fare questa manifestazione, percorso, questa avventura.
Certo. Quanto ci si prepara per una avventura come questa?
Oddio, diciamo che dal punto di vista atletico, secondo a mio vedere, è fattibile da tutti, cioè se c'è la voglia di farlo bisogna allenarsi, perché bisogna abituarsi a stare sulla bici parecchie ore e fare allenamenti molto lunghi, nel senso che ci vogliono circa 6 mesi di un buon allenamento, e poi la logistica, nel senso che bisogna preparare le bici, avere tutto pronto, perché la bici è colei che ti porta giù, non deve, è come avere il cavallo, cioè tu devi tenerla certo. Viva la bici.
Certo, e in 5 giorni vi siete fatti 450 km e 13.000 metri di dislivello, che appunto se uno sa di cosa parliamo capirà che sono davvero tanti. Sì. Ne fate ancora di giri come questi, tu e tuo fratellone?
Adesso un po' meno, diciamo così, per tanti motivi, insomma le condizioni cambiano, un po' meno, io ne ho fatte alcune, lui ne ha fatte altre, ci siamo un po' divisi, ecco, dopo ne abbiamo fatto un'altra in Sardegna insieme, e poi ci siamo un po' divisi, li abbiamo fatti in solitaria, diciamo, e qualcosina ancora. Di solito un obiettivo all'anno ce lo mettiamo, l'anno scorso io non sono riuscito, lui sì, per cui insomma ci cerchiamo sempre di tenere vivo questi obiettivi, certo. No? E cambiarli ogni anno, chiaramente.
Senti, tu cosa fai nella vita? Immagino tu faccia una cosa completamente diversa ovviamente dalla bicicletta.
Sì, lavoro qui a Trento e al centro di protonterapia di Trento. Sono uno dei tecnici che fa funzionare l'impianto di protonterapia.
Che cos'è la protonterapia?
La protonterapia è un trattamento per pazienti oncologici.
Ok.
E praticamente è un'evoluzione o è un altro tipo di trattamento seguendo una radioterapia. Invece okay. Che fotoni, noi acceleriamo protoni e vengono irradiati i pazienti con dei protoni.
Chiarissimo. Nicola, grazie mille per la storia, per la spiegazione. Facci sapere quando hai un'altra avventura in mente da fare con tuo fratello.
Benissimo, grazie mille.
A
Matteo,
presto.
Grazie mille.
Ciao,
è stato
Nicola,
un piacere.
Anche per me. Ciao, ciao. 65, between the black and white, there was nothing you could do. 2 cars at a light on a Saturday night. In the backseat there was a gun. Words are past, shotgun blast, troubled times they My Hometown, la mia città natale, canta Bruce Springsteen, e ora la parola passa a Maura Gangitano, che ci dice qualcosa di più sulla storia di Nicola.
La storia di Nicola offre una riflessione profonda, secondo me, su quanto nelle nostre vite i simboli siano fondamentali per tracciare il percorso. È un po' come quei segnali che trovi in un cammino a piedi o in bicicletta, appunto, e che ti danno la misura della strada che ti sei lasciato alle spalle. E il fatto che Nicola torni al punto esatto del suo incidente dopo anni gli permette di trasformare un'esperienza traumatica in un momento di comprensione e accettazione, anche grazie a degli aiuti, a quello della moglie, per esempio, che gli offre la costruzione di quel simbolo in un sassolino che deve essere riportato in quel punto preciso. Questo ritorno non solo chiude un cerchio, ma in qualche modo apre qualcosa di nuovo, è una rinascita, una riconciliazione con il passato che permette poi a Nicola di procedere nella vita, secondo me, in una nuova prospettiva. Mi sembra che questa idea sarebbe piaciuta moltissimo a tanti filosofi e forse in particolare agli esistenzialisti, perché Nicola sceglie di affrontare di nuovo il percorso una volta che una volta lo aveva portato quasi alla morte o comunque in una condizione di grande precarietà, di grande sofferenza, e dimostra la capacità umana di affrontare e superare le proprie paure. Questa scelta di tornare e completare il viaggio in qualche modo afferma l'importanza dell'agire umano contro le circostanze avverse, e questa scelta individuale, che poi è aiutata anche dall'amico che gli propone di riprovarci, definisce in qualche modo la sua essenza. È un gesto simbolico di restituzione del sassolino alla terra sarda ed è anche un modo per imporre una narrativa personale di completamento su un evento altrimenti che sarebbe rimasto casuale e traumatico.
Matteo Caccia racconta.
La puntata di oggi si intitola Ritorno sui luoghi che ci appartengono e la prossima storia racconta di un ritorno nel luogo forse che lascia più ricordi e crea più legami nella vita di una persona, e cioè la casa. Questa è la storia di Nicole, che per tanti anni ha accompagnato la mamma, Margaret, in una splendida villa dove sua mamma faceva le pulizie e che le ha lasciato dei ricordi meravigliosi. Nicole stessa dice che in quella casa, mentre aspettava che sua mamma finisse di lavorare, lei poteva sognare. E 43 anni dopo Nicole è riuscita a comprare per sé la casa dei suoi sogni, proprio quella. Questa storia l'abbiamo letta su New York Times e l'ha scritta Steven Kuruz. Di tutte le case che sua madre puliva mentre cresceva ad Albuquerque, in New Mexico, Nicole si innamorò di quella che sua madre puliva il venerdì. Una casa della metà del secolo scorso, costruita attorno a un cortile interno e decorata con pezzi d'antiquariato europei. Da bambina Nicole si sedeva sotto una scrivania della stanza con la libreria e immaginava di gestire un'impresa mentre sua madre, Margaret, spolverava la scrivania e la lucidava con olio di limone. Si meravigliava per quanto le stanze fossero spaziose, per la mensola sopra il camino e per la vista sul cortile con i suoi fiori abbondanti e la fontana. Nel novembre del 2020 Nicola ha acquistato la casa che la mamma aveva pulito per 43 anni, a testimonianza del legame insolito ma naturale che si è creato tra la famiglia di una governante e l'ex proprietaria della casa, Pamela Key Linden, mancata nel 2018. Nel 76 sua madre Margaret lavorava in un negozio di fiori, aveva 29 anni ed era sposata con tre figli piccoli. Aveva bisogno di soldi extra quando un'amica le parlò di un lavoro part-time che consisteva nel fare alcune faccende domestiche leggere in uno dei suoi giorni liberi. Durante la prima visita a Ridgecrest, Margaret era rimasta colpita dalla bellezza del quartiere e dalla casa di 280 metri quadrati elegantemente arredata dalla proprietaria, la signora Key Linden. La famiglia di Margaret ha continuato a crescere e nei giorni in cui faceva le pulizie portava con sé le sue figlie più piccole, Monica e Nicole, nata nel 78. Andare in quella casa ogni settimana era diventato per Nicole un momento in cui il suo sguardo di bambina si riempiva di un mondo di abbondanza. Pam aveva la TV via cavo, dice. Pam aveva cereali di marca. La sua dispensa, racconta, sembrava una miniera d'oro. Nella sua casa di Albuquerque creò un giardino in stile inglese con rose, glicini e riempì le stanze della casa con oggetti d'antiquariato, dipinti ad olio e altri mobili tradizionali acquistati durante i suoi viaggi. Quando iniziò a fare le pulizie in quella villa, Margaret era spesso sola con le figlie. La padrona di casa di solito usciva per prendere il tè con gli amici. Dopo alcuni anni però le due donne hanno iniziato a chiacchierare e a condividere un po' delle loro vite. La proprietaria era sposata ma non aveva figli, teneva sempre in casa le bibite preferite dalle figlie di Margaret e per Natale faceva dei regali per tutti i membri della famiglia della sua governante. C'era più gentilezza e confidenza tra le due.
She gave me the keys to her house. She said, "Go for it." She went to work and I love going. Yeah. And Nicole wasn't born yet.
Con il passare degli anni Margaret e Pam hanno attraversato divorzi dolorosi, perso i propri cari, si sono sostenute a vicenda emotivamente e le famiglie si sono avvicinate ancora di più. Partecipavano ai rispettivi eventi familiari, come quando la figlia di Margaret aspettava un bambino. Pam ha organizzato il baby shower a casa sua. A quel punto Margaret aveva pulito la casa di Pam per più di 4 decenni ed era diventata una governante regolare.
She always treated us with such respect and love and kindness and generosity, and I've been into many people's homes. Not everyone treats you that way. So you get to study and learn.
Siamo entrati in molte case per accompagnare mia madre quando doveva fare le pulizie, dice Nicole. Ho potuto osservare stili di vita e personalità diverse. Nessuno era come Pam. Pam è diventata parte della nostra famiglia. Dopo la morte di Pam Key Linden, Margaret continuò a pulire la casa fino alla morte del suo secondo marito l'anno successivo. Poi ha dovuto chiudersi la porta alle spalle per la seconda volta. È stato straziante, dice. In fondo, in quella casa, avevo trascorso metà della mia vita. Per Nicole, la casa della signora Key Linden era stata la casa dei suoi sogni da quando aveva memoria. Quando Nicole sposò il suo fidanzato del liceo, Dominic, nel 96, e acquistò la sua prima casa, mise a frutto l'influenza della signora Key Linden nella sua vita adulta. Ad esempio, aveva iniziato a organizzare la festa annuale della vigilia di Natale, ispirandosi alla festa che la signora Key Linden organizzava ogni anno. Nicole ha decorato la sua casa con mobili tradizionali e dipinti a olio acquistati in negozi vintage. Desiderava anche avere un roseto nel giardino. Dopo la morte del marito della signora Key Linden, Nicole venne a sapere che gli esecutori testamentari avevano intenzione di mettere in vendita la casa. Lo ha detto a sua figlia e Nicole e suo marito hanno immediatamente deciso di acquistarla, quella casa. Quando finalmente l'acquisto si è concluso e si è trasferita lì, Nicole è stata sopraffatta dai ricordi. Su questa casa, dice, ci sono le impronte digitali di tutta la mia famiglia. È stato così emozionante. Finalmente viveva a casa di Pam. Ma era quello il problema. Nella sua mente non era casa sua, era casa di Pam. Il suo istinto iniziale è stato quello di trattare la casa come un santuario, fino a mantenere i colori delle pareti. Lentamente però Nicole ha iniziato a visualizzare il proprio stile, finalmente ha trovato il coraggio di fare alcune modifiche. Ha tolto la moquette da tutta la casa per esporre i pavimenti originali in legno. Il suo stile è più giovane fai da te e si sta rifacendo la sua casa. Abbiamo vissuto momenti difficili della nostra vita, ha raccontato Nicole. Questo è sempre stato un posto dove venire a riprendere fiato e sognare. Loro sono i Cranberries che cantano Dream, mentre questa storia bellissima l'abbiamo trovata sul New York Times, si chiamava "Ha comprato la casa che sua madre aveva pulito per 43 anni. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi un altro episodio della nostra storia seriale tratta dal podcast Ti uccido.
Matteo Caccia racconta.
Chiudiamo anche questa puntata con un altro episodio tratto dal podcast Ti Uccido di Livia Zancanera, una serie originale di Radio 24 e del Sole 24 Ore. Vi stiamo raccontando la storia di Lidia, la coprotagonista di questo racconto. Lidia era consapevole che, nonostante la rimessa in libertà del suo aguzzino Zlatan Vasiljevic, ex marito, lei doveva andare avanti e con forza pensare alla sua nuova vita con Daniele, il suo nuovo compagno. Vasiljevic, dopo aver fatto credere di essere cambiato e di essere innocuo, fa addirittura perdere le sue tracce. Di lui non si sa più nulla. Zlatan, questo il suo nome, sparisce e la sua rotta si incrocerà con la seconda protagonista di questo podcast, Gabriella Serrano. Scopriamo di più su di lei. Anche lei, come Lidia, si rivolge alle autorità, ma come spesso accade, le soluzioni non sono sempre le più adeguate. State con noi.
Davanti alla porta di uno studio di avvocati, una donna si frega nervosamente le mani. Con lei c'è un uomo. La donna è mora, ha i capelli lunghi, un bel sorriso, anche se ora è quasi nascosto. Si chiama Gabriella Serrano, ha 45 anni, è venezuelana. Ha due figlie, una piccola di circa 10 anni e una ventenne. Vive ancora con suo marito a Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova. È arrivata con lui dal Venezuela e la sua vita è piena di problemi, anche di violenza. Le sue amiche lo sanno. Nonostante questo, ci raccontano, Gabriele è sempre sorridente, solare, disponibile. È una persona speciale, dal cuore grande. Quell'uomo, con lei dall'avvocata, è il nuovo compagno, se così si può dire. Gabriela l'ha conosciuto poco tempo prima. È stato lui a portarla in quello studio, dalla sua legale. Gabriele è lì perché vorrebbe cambiare vita e rompere con quella precedente. Vorrebbe lavorare, essere felice, trovare un uomo che la tratti bene e abbia rispetto per lei. All'inizio la nuova relazione sembra funzionare. Lui la lusinga, le fa i complimenti, ma Gabriela capisce subito che qualcosa non va. Quell'uomo diventa insistente, violento, irascibile. Inizia a minacciarla, la segue, la tormenta. Gabriela tronca la relazione, ma lui non le dà tregua. È costretta più volte a cambiare numero di cellulare. Non ce la fa più, quell'uomo è un manipolatore. Proprio in quel periodo, intorno a dicembre 2021, Gabriela trova lavoro al ristorante pizzeria La Tradizione a Mestrino, in provincia di Padova. Gabriela cerca una rinascita, arriva già da una storia di maltrattamenti. Si sente minacciata, ha paura, capisce che quell'uomo è pericoloso. Così, dopo mesi di minacce, chiede un permesso per assentarsi dal lavoro. Dalla sera alla mattina scappa e va in Spagna da sua sorella. È il mese di aprile del 2022. In quegli stessi giorni, il 7 aprile, a una trentina di chilometri da Rubano, Lidia e Daniele vengono convocati dall'avvocato civilista. Il legale mostra loro la sentenza del Tribunale Ordinario di Vicenza, sezione civile. La causa è quella di separazione. Lidia inizia a leggere, le mani le tremano. I servizi sociali danno conto che Lidia Milikovic è refrattaria a un percorso di supporto alla genitorialità. La donna, in spregio al monitoraggio dei servizi, ha deliberatamente taciuto l'inizio della relazione con il proprio datore di lavoro e, cosa ancora più grave, il trasferimento con i bambini presso la sua abitazione. Una condotta lesiva dei minori e precipitosa. In un quadro così delicato, fatto di violenze e vessazioni, e dove è stato necessario l'allontanamento del padre, risulta incongruo che essi vengano introdotti nell'abitazione di un altro uomo, legato alla madre da una relazione non duratura. Il comportamento della madre deve essere quindi valutato dal tribunale come fortemente ostativo all'esercizio della capacità genitoriale della stessa, la quale non può ritenersi un genitore idoneo nei confronti dei minori. La decisione dei giudici è chiara. Il Tribunale di Vicenza affida i minori ai servizi sociali, che dovranno mediare tra i genitori in caso di insanabile contrasto in ogni scelta, quindi medica, scolastica, sportiva, ricreativa, anche per quanto riguarda le vacanze, e religiosa. Sostenere le parti nelle rispettive genitorialità. Provvedere a riallacciare i rapporti padre-figli, calendarizzando, ove il padre lo richieda, delle visite in modalità protetta. Padre, ricordiamo, condannato per violenza e lesioni. Il collocamento resta presso la madre. Il signor Mondello, scrive il tribunale, risulta interessato al benessere dei ragazzi e disponibile nel rapporto con i servizi stessi. Così Lidia, dopo anni di maltrattamenti, denunce, iter giudiziari, perde l'affido esclusivo dei suoi due figli perché non può ritenersi un genitore idoneo. Daniele, a fatica, ci racconta quella sera. Lidia non riusciva più a respirare, ci dice. Secondo il giudice, alla luce dei fatti, neanche lei era una buona mamma. Tutto ciò in base alle relazioni dei servizi sociali.
Lei non accettava questa cosa. Primo, perché avevano messo in dubbio che lei non fosse anche lei una buona madre. Seconda cosa, perché per la vita dei suoi figli avere a che fare con uno squilibrato, lei continuava a dire che non era una vita sostenibile anche per i figli. E la preoccupazione più grande era perché il giudice aveva messo dei paletti ben precisi, cioè ogni decisione doveva passare attraverso il padre. L'idea finale è di ricongiungere la famiglia, il padre, la madre, i figli, ma questo non può succedere quando ci sono casi di violenze molto molto gravi, perché poi tutti gli eventi sono stati derubricati, ma tutti gli eventi subiti da Lidia sono stati, secondo me, a mio modesto parere, erano tutti tentato omicidio. E i bambini, all'epoca bambini, avevano assistito a tutto questo. Quindi questo continuare a voler per forza fare la famiglia del mulino bianco, secondo me, è la prassi di tutte queste storie di violenze sulla donna, insomma, sulle madri.
Così, anche nella storia di Lidia, caratterizzata da violenze messe nero su bianco nelle sentenze dei giudici, nei referti degli ospedali, nelle carte depositate in tribunale, si concretizza la paura più grande, quella di vedere i figli affidati anche al padre violento, obbligati ad avere rapporti con lui. Non si tratta di un caso isolato. Sull'affidamento dei figli nei casi di violenza non ci sono dati o numeri precisi. C'è una relazione del 2022 della Commissione d'inchiesta del Senato sul femminicidio, relazione che prende in esame un campione statistico di procedimenti civili di separazione giudiziale con affidamento di figli minori e procedimenti minorili sulla responsabilità genitoriale. Ecco, secondo quell'indagine, in oltre un terzo dei procedimenti sono presenti allegazioni di violenza domestica, ovvero denunce, certificati o altri atti e annotazioni che in tribunale non vengono prese in considerazione. Così, nella maggioranza dei casi, i bambini finiscono in affido condiviso anche al padre violento. Perché? Per varie cause. Tribunale civile e tribunale penale non comunicano nella maniera adeguata, i soggetti che si occupano delle donne vittime di abusi spesso non sono adeguatamente formati e perché l'obiettivo è uno solo: garantire la bigenitorialità sancita dalla legge 54 del 2006, ovvero il diritto del minore, in caso di separazione dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. Anche se il padre è violento? Nei fatti sì, anche se il padre è violento, proprio perché la violenza non viene riconosciuta.
Casa aveva 10.000 scalini, 1.000 anni e più di 100 bambini. La casa aveva certamente due porte, una in faccia al sole e l'altra che ci pioveva sempre forte.
Questa è La casa di Ivano Fossati, per chiudere una puntata che si intitola Ritorno sui luoghi che ci appartengono. Ringraziamo ancora Livia Zancaner che ci permette di raccontare Ti uccido, il suo podcast che, come vi dicevo, podcast di Radio 24, la Sole 24 Ore, che trovate sui siti o della radio o del Sole oppure sulle vostre piattaforme. Ringrazio moltissimo, ovviamente, come sempre, questa redazione incredibile: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Ringrazio voi che continuate a mandarci le vostre storie. Sta arrivando la bella stagione, insomma, si spera da queste parti. Bella stagione, proprio ancora non, di bella stagione non si può parlare, ma insomma sta arrivando l'estate, quindi so che nei weekend uscite invece che stare a casa a scrivere storie, fate benissimo, ma sappiate che quando avete tempo e voglia noi siamo felici di riceverle e di raccontarle. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Linea GR, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!